interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Zero 04, ben trovati e ben trovate all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Sta per iniziare una nuova puntata delle Dita nella Presa, trasmissione che una domenica ogni due parla di tecnologia e dintorni. Iniziamo al solito con i contatti della radio. Il numero di telefono è 06 49 17 50, l'email ondarossa@ondarossa.info, il sito web ondarossa.info, lì trovate tutte le trasmissioni registrate e naturalmente anche il player per ascoltarci in diretta. Le Dita nella Presa, @ondarossa.info è il contatto email di questa trasmissione. Vi ricordiamo anche che quella radio che state per ascoltare, che avete ascoltato, è una radio che non campa d'aria né di finanziamenti né di padroni né di pubblicità, quindi campa grazie al vostro sostegno. Vi invitiamo a farlo andando sul sito web e cliccando su sostieni in alto a destra o naturalmente passando alle iniziative che questa radio organizza. Tra l'altro una di queste la presenteremo in chiusura di trasmissione.
E allora questa sera andiamo ad introdurre l'argomento della trasmissione. Questa sera faremo una puntata, una tantum, a differenza dei cicli che abbiamo più volte portato avanti quest'anno, e parleremo di modelli di consumo e produzione della tecnologia nel mondo moderno, in questi ultimi decenni. E per fare questo abbiamo invitato un compagno dell'associazione Reware, che è un'associazione per lo smaltimento e il riutilizzo di software. Di...
E tutti gli altri poi così lasciarono le sedie intorno a lui. Johnny no, slegarsi lui non può. Ormai elettroshock, perché guarda come sei, un altro shock per quello che non sarai.
E quindi con questo compagno parleremo di trashware e dintorni, di obsolescenza, un tema di cui da tanti anni si occupa. Anzitutto ben trovato, ciao.
Ciao, io non sono molto abituato a parlare in radio, vediamo un po' come me la cavo.
Allora proviamo a introdurre questo tema, un tema come dire, anche mediaticamente in parte molto affrontato. Noi cercheremo di farlo come siamo abituati a farlo, cioè cercando di anche mettere in discussione quello che serve mettere in discussione, ma prima cerchiamo di inquadrarlo. Parliamo del fatto che la tecnologia che usiamo tanto in tutti i giorni richiede anche di un hardware. Noi a volte in questa trasmissione parliamo più del software, però l'hardware invece esiste, come e questo hardware ha un costo sociale o anche un costo economico di acquisto, ma anche dei costi sociali, dei costi di inquinamento molto forti. Questo hardware lo buttiamo un sacco, lo inquina sia quando lo produciamo sia quando lo buttiamo via, questo poi cercheremo di dettagliarlo meglio, e quindi il fatto che questo hardware venga sempre di più buttato, duri sempre di meno, si produca sempre a più grandi ritmi, ci deve far porre alcune domande. Ecco, quindi volevamo innanzitutto inquadrare il perché il tema dell'obsolescenza ci interessa, e perché non ci sembra un narcisismo, non è che vogliamo l'oggetto eterno per il gusto di dire no, come se uno ha il coltello da cucina che è lo stesso che usava il mio trisavolo e questo gli sembra bello, non è la stessa cosa. E oggettivamente il fatto che noi cambiamo un telefono ogni pochi anni, un computer ogni pochi anni, inquina tantissimo. Ci va di darci anzitutto qualche cifra, qualche idea su in quali fasi e con quale portata sono impattanti?
Sì, allora adesso andiamo un po' più sullo specifico, diciamo, con questo incipit. Parlando della produzione di apparecchi tecnologici, si parla nel campo di chi ci lavora di esternalizzazioni, che sono sostanzialmente la portare verso l'esterno i costi sociali ed ambientali sia della produzione che dello smaltimento dei beni elettronici. I beni elettronici sono il bene di consumo che abbiamo in casa a più alto impatto ambientale e ad altissimo impatto sociale. In fase di produzione si parla ovviamente di tutta la componente che riguarda l'estrazione delle risorse dalla terra, lo sfruttamento delle persone che lavorano nelle diverse fasi della produzione e il consumo energetico, che non è assolutamente indifferente. Tra l'altro, una cosa molto importante da segnare è che nel ciclo di vita complessivo di un computer, per fare un esempio, l'80% del consumo energetico si svolge in fase di produzione.
Quindi anche se ci sembra che un cellulare consuma poca energia perché lo ricarichiamo con pochi watt anche dalla presa dell'accendisigari della macchina eccetera eccetera, innanzitutto vabbè, questo costo di ricarica chiaramente è diluito perché ogni giorno lo rifacciamo e vabbè, questo è più evidente. Ma è solo una piccola parte del costo energetico, perché c'è la produzione, e quindi di nuovo ci suggerisce quanto sarebbe importante produrne meno spesso, cambiarlo meno spesso. Quello fa molto più la differenza dell'applicazione che ti spegne lo schermo 5 secondi prima per risparmiare un microwatt.
Esatto, questo era per arrivare al fatto che le cose come green computing o app che ti fa risparmiare i microwatt sono, come dire, una trave nell'occhio, perché non cambiano assolutamente nulla. Altro esempio è che un computer in fase di produzione necessita della stessa quantità di acqua necessaria per produrre un'automobile, una macchina. Questo è dovuto alla complessità ovviamente della tecnologia, alla quantità di pezzi molto piccoli, di chimiche avanzate e via dicendo, che richiedono uno sforzo in termine energetico e di consumo di risorse estremamente alto.
Quindi qui la miniaturizzazione
e in generale insomma queste operazioni vengono compiute in paesi in cui, diciamo, le leggi ambientali non sono quelle europee o comunque dell'Occidente.
Sì, non esistono normalmente, le nostre sono di 10 anni fa, di 12 anni fa,
ma anche rispetto proprio alla produzione, cioè anche, che ne so, credo molta di questa tecnologia venga fatta in Cina ad oggi, no? Cioè ci sono...
Sì, allora molta di questa tecnologia viene fatta in Cina, noi abbiamo le nostre prime leggi sui rifiuti elettronici in Europa come direttiva europea nel 2005, in Italia recepita credo un paio di anni dopo più o meno, e è già un successo perché l'Italia a certe volte ci mette anche 10 anni, e in Cina attualmente stanno iniziando a fare delle normative ambientali abbastanza aggressive, una delle quali è quella del divieto di importazione di plastiche riciclate o da riciclare. È una cosa che poi vedremo, penso, dopo, quando racconteremo un'altra parte della storia.
Ecco, quindi qui la miniaturizzazione, oltre normalmente ad avere degli impatti sulla praticità, rischia anche di trarci in inganno, perché potrebbe sembrare che un oggetto piccolo è intrinsecamente meno problematico da smaltire di uno grande. Però non è proprio così. In realtà, al contrario, quello che vediamo è non solo il fatto che un cellulare inquina da alcuni punti di vista, non da tutti i punti di vista, però da alcuni punti di vista come un'automobile, facevi l'esempio dell'acqua in particolare, ma è anche vero che questa miniaturizzazione ha richiesto dei cambiamenti tecnologici che hanno addirittura complicato il... non so nemmeno se dire riciclo è la parola giusta, comunque diciamo quel palliativo di smaltimento dei rifiuti, ecco, complicano lo smaltimento dei rifiuti, sì, ulteriormente.
Allora adesso arriviamo all'altro aspetto della questione, che quindi noi abbiamo, come dire, il ciclo di vita di un oggetto che inizia nella sua concezione, la produzione di cui abbiamo parlato fino adesso, ce n'è l'uso che noi facciamo, di cui si parla molto spesso in questa trasmissione, e poi c'è il fine vita, chiamiamolo così, perché in realtà quello che hai accennato come smaltimento è composto da varie cose, che sono la raccolta di un oggetto che è molto difficile perché sono piccoli, le persone sceme le buttano nel cassonetto, si lascia nel cassetto di casa per 10 anni che magari mi serve, viene disperso, poi viene raccolto con molta difficoltà dal sistema di raccolta dei rifiuti, viene instradato verso, come dire, i corretti impianti di trattamento con una grossa fatica, e poi lì arriva negli impianti di trattamento una cosa che è composta da centinaia di chimiche diverse, centinaia di pezzettini. Nessuna azienda da sola è in grado di trattare tutte queste cose, quindi le prime aziende che lo prendono tirano fuori le cose più facili da tirare fuori, tipo i metalli
che valgono
preziosi,
anche di più,
che valgono di più, ovviamente quelle più interessanti, tirano fuori per esempio tutti i materiali ferrosi con delle calamite, tritano tutto, passano sopra una calamita e si levano il ferro, poi levano l'oro facendo dei bagni di acidi e via dicendo, e lo passano a un'azienda sotto che andrà a tirare fuori un altro materiale da un valore un po' più ridotto, ma ancora qualcosa ci fa, magari in Europa dell'Est. E poi quest'altro operatore si ritroverà con uno scarto di lavorazione che è sostanzialmente quello, il vero rifiuto, e corrisponde tranquillamente al 50% del peso del materiale, del rifiuto originale.
Del peso, e questo già, insomma, suggerisce qualcosa, ma anche quando si parla di rifiuti, naturalmente il solo peso non vorrebbe dire di per sé, cioè un chilo di carta non è come un chilo di piombo, a differenza, no, del quanto pesano.
E questo scarto anche, diciamo, subisce il processo di trattamento per l'estrazione degli altri materiali, quindi in qualche modo si arricchirà ancora di più di acidi.
Sì, viene deteriorato assolutamente. E visto che hai detto dei numeri, diciamo i numeri veri e propri, in Italia oggi produciamo 20 kg di rifiuto elettronico a testa. Ora la cifra approssimativa
all'anno.
La cifra è approssimativa perché c'è un grosso conflitto fra Confindustria, che autocertifica i suoi numeri, e sappiamo tutti quanto ci fidiamo di Confindustria, e il Ministero dell'Ambiente, che in questo caso fa la parte del rivoluzionario e gli dice non è vero quello che dici. Questo lo trovate nei convegni pubblici in cui si confrontano questi soggetti.
Ok, noi diciamo che 20 kg è la stima quella a ribasso che Confindustria fa.
No, siamo fra i 15 e i 25, diciamo, poi non c'è una...
Dico, questa è la cifra che dà Confindustria.
Esatto, per l'Italia quindi vuol dire circa 1 milione di tonnellate l'anno. Per l'Europa siamo sui 10 milioni di tonnellate e per il mondo siamo sui 50 milioni di tonnellate, sono cifre penso 2015-2016, così abbiamo degli ordini di grandezza di questa roba.
E dove
la
viene,
metà non è smaltita.
Dove viene stoccata generalmente nel mondo questi materiali? Cioè ci sono dei paesi che sono stati flagellati nella storia come discariche?
Allora, da un punto di vista mediatico questa cosa è molto evidente, ci sono 3 zone che vengono raccontate molto spesso, che sono rispettivamente il Ghana, nella città di Accra, la capitale dove c'è il porto, Guyu in Cina e un altro posto in India di cui non mi ricordo il nome, più ovviamente per gli Stati Uniti il Messico perché è un po' più vicino. In realtà queste sono cose di 10 anni fa, sono evolute moltissimo. Non c'è solo il trasporto illegale del rifiuto grezzo che viene scaricato al porto di Accra, ma ci sono appunto il pulviscolo finale di cui parlavamo prima, quella cosa che è stata trattata e ritrattata, scrap, lo chiamiamo, la monnezza, che invece segue dei percorsi molto più tortuosi e arriva in posti molto più isolati come il Burkina Faso, il Mali, il Centrafrica. Sto parlando di posti che sono lontani dalle coste del mare e dove, come dire, lì stiamo parlando di crimine organizzato, perché sono cose che passano da un'azienda, come dire, pulita alla luce del sole, a un'azienda grigia, a un'azienda un po' più nera, a un'azienda assolutamente sotterranea.
Ecco, e credo che con questo, chiaramente non è esaustivo, però vogliamo aver dato il senso dell'importanza ambientale della problematicità di queste storie, però i problemi non si esauriscono qui, cioè non è un problema puramente ambientale, anche se chiaramente c'è tanta parte, ma è anche un problema che riguarda altri aspetti. Uno di quelli su cui volevamo almeno un po' porre l'accento riguardava la concentrazione di capitali, cioè le aziende che producono computer, se fate caso, non sono molte, sono aziende molto grandi, si tratta quindi di un tipo di business che tende ad essere elefantiaco. Il capitalismo tende spesso alla concentrazione di capitali, ma le aziende in cui questo avviene con più energia ancora suggeriscono che è un settore che vive fortissimamente di energie di scala, ma anche vive fortissimamente di una gara al ribasso da molti dei punti di vista di quelli che da un punto di vista industriale sono costi, ma che sono, diciamo, più in generale questioni aperte, cioè c'è il costo ambientale, ovvero del come si fa appunto a rifilare la monnezza da qualche parte, e serve un'azienda grossa con i legami giusti per poterlo trasferire in una certa maniera. Ma ti va di parlare, ma anche dare qualche idea su come appunto quanto è concentrato il settore, l'industria che riguarda l'hardware dell'informatica?
Allora, ovviamente io conosco meglio il settore dei computer rispetto a quello dei smartphone, e sono settori un po' diversi. Il settore dei computer oramai tratta degli oggetti che, economicamente parlando, si definiscono anche come commodity. È un bene di consumo standardizzato che è meno soggetto alle dinamiche di innovazione, di brand, di quanto non lo sia, per esempio, il telefonino, che oggi è l'oggetto status symbol di moda. Però nei due casi abbiamo delle aziende immense. L'anno scorso la Apple faceva una capitalizzazione di 700 miliardi, in proporzione con il PIL italiano stiamo parlando di un terzo del PIL italiano, okay, per dare le dimensioni della cosa. E non è realistico pensare oggi che aziende si mettano sul mercato della produzione di apparecchi elettronici senza partire da qualche miliardo di dollari. Le dimensioni sono sempre dal miliardo in su per chi si lancia. Le nuove aziende di hardware cinesi che stanno cercando di tallonare, di entrare sulla concorrenza su questo tipo di settori, lo possono fare perché stiamo parlando della Cina, un paese immenso con un'economia di stato gigantesca e una potenza finanziaria molto forte, che possono permetterselo. Storia la nuova azienda dell'informatica elettronica è la Lenovo, che ha fatto la Lenovo, si è comprata le linee di produzione della IBM.
Quindi non nemmeno una qualsiasi.
Una a caso. Quindi non è che spuntano nuove aziende che fanno nuovi computer. Molto spesso le aziende che stanno sotto, che fanno i componenti, prima parlavamo della Foxconn, la chiacchieratissima azienda che fa i componenti per tutto il mondo Apple, ma anche per l'HP, per la Toshiba e
per la Samsung, sicuramente
per la Samsung e via discorrendo, cerca di salire, come dire, la gradinata del podio delle aziende che producono il prodotto che poi ti venderanno, no? Come la Huawei altre aziende di questo genere. Non è detto che ce la faccia, non è detto che domani esca il telefonino Foxconn, che sarebbe quello che fa i veri soldi rispetto a fare i cippetti.
Sì, la Huawei infatti è uno degli esempi di aziende che sono riuscite a fare il salto, no? Prima la Huawei faceva tanto chip interni a vari pezzi di informatica, a un certo punto sono usciti i telefoni marchiati Huawei, però appunto rimane un settore molto ristretto. Ecco, un altro degli aspetti forse più prettamente umano, non che gli altri fossero disumani, è invece quello dell'alienazione dell'utente della tecnologia in un mondo in cui la tecnologia è più frequentemente tecnologia usa e getta, cioè quando il rapporto con la tecnologia non riesce ad essere un rapporto in cui la tecnologia può essere capita, in cui la tecnologia può essere smontata con facilità, le persone sono più tese a viverla in una maniera in cui loro in realtà la subiscono. Ovvero sia, se la non lo so, se la vecchia radiolona, magari non tutti, ma in tanti erano in grado di ripararla, il che vuol dire che anche chi non era in grado di ripararla sapeva che le radio si possono riparare, che le batterie alla radio si possono cambiare, che ci sono alcuni trucchi dall'efficacia, poi nemmeno strettamente perfetta, ma comunque che funzionano, che tu sposti la radio quando non prende bene, ci avvolgi un filo elettrico intorno all'antenna perché ti sembra che così si sente meglio. radio e cose del genere. Questi sono dei modi di usare la tecnologia in cui tu ci metti del tuo e in cui tu quindi ti senti più padrone della tecnologia, anche se poi magari non lo so, nell'industria radiofonica continua a non contare niente, e anche nella produzione degli stereo tu evidentemente non hai parte, però con l'oggetto hai un rapporto che non è puramente quello di utilizzatore che sceglie tra i canali a sua disposizione, e questo tende a diminuire sempre di più, per cui le riparazioni degli oggetti sono sempre più rare e gli oggetti tendono a essere sempre più usa e getta in un circolo vizioso, nel senso che se l'oggetto è sempre più difficile da riparare, io a che pro devo ripararlo? E se è impossibile da riparare, io già quando lo compro me lo aspetto che non riuscirò a ripararlo e che non avrà una lunga vita. Per certi versi tanto vale che mi compro quello più economico di tutti, tanto comunque non potrò che buttarlo, cioè non è la vecchia macchina solida che però me la tengo per tutta la vita, è un oggetto che comunque durerà solamente un tot, e questo ci sembra che sia più grave di quanto a volte immaginiamo, e magari delle cause per provare a organizzare meglio il pensiero. Aspettiamo uno stacco musicale e rientriamo dopo. E volevo introdurre questo pezzo sottolineando che è un pezzo che parla di argomenti appunto a noi molto cari, non si parla di tecnologia, cioè in particolare parla di chip, affronta questo spinoso argomento, ma anche di Dudurududu, che è altrettanto interessante.
Vieni, vieni, vieni via di qui, niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do 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 do. Via via, vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do 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 do, chip, chip, do 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 do, chip, chip, do 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 do. Questo amore buio, pieno di uomini, via, entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful, I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do. Chibum, chibum, bum. Do 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 do. Chibum, chibum, bum. Do 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 do.
Rieccoci e continuiamo a parlare di obsolescenza, di insomma di hardware che non funziona più o che si vuole in qualche modo che non sia più all'altezza della situazione, e cerchiamo adesso di entrare un pochettino nel dettaglio proprio con quello che è l'idea di obsolescenza, che spesso viene associata all'altra parola pianificata, dove per obsolescenza pianificata si intende in qualche modo un device, un oggetto che sia pensato dalla casa produttrice per scadere dopo un tot di tempo. In realtà
chiaramente con un interesse, con un tornaconto economico, evidente. Cioè, nel senso, oltre, non per un motivo strettamente tecnico, perché naturalmente anche le uova vanno a male, e questa non è obsolescenza pianificata. L'obsolescenza pianificata è quando un oggetto nemmeno è fatto in modo tale che è fragile o si rovina così, ma è fatto appositamente fragile affinché si rompa.
Sì, diciamo come se venisse inserito un timer, no? Diciamo, se la volessimo immaginare così visualmente, sarebbe un timer che scatta il giorno dopo che scade la garanzia, e quello va din din din, insomma, il giorno dopo si rompe. In realtà però, se, insomma, non è così, ma è un fenomeno molto più complesso, è un fenomeno che è legato in qualche modo proprio ai rapporti di produzione di questo oggetto, quindi non solo agli interessi della casa produttrice di venderne un altro, ma in qualche modo anche a chi lo compra di pagarlo poco, così poi può comprarsene un altro.
Io inizierei schematizzando un po', dando una prima definizione. Con obsolescenza intendiamo semplicemente il fenomeno di quando un dispositivo diventa obsoleto, il che di per sé non richiede che ci siano delle cattive intenzioni. Alcuni oggetti diventano obsoleti in modo del tutto naturale e a volte anche inevitabile. Quindi con obsolescenza noi qui parleremo di tre categorie, che sono quelle dell'obsolescenza pianificata o programmata, quella dell'obsolescenza indotta, la cui differenza con l'obsolescenza pianificata è apparentemente sottile ma sostanziale, e quella dell'obsolescenza culturale. Ti va di darci qualche esempio andando in ordine dalla pianificata?
Allora, diciamo che l'obsolescenza pianificata, che è il termine che viene molto più spesso utilizzato dai media perché è molto appetibile dal punto di vista comunicativo, in realtà non è la principale causa di obsolescenza degli oggetti. Di casi di obsolescenza pianificata dimostrati ce ne sono pochissimi. L'ultimo molto chiacchierato è stato quello degli iPod della Apple, che avevano una batteria che durava pochissimo, e il processo si è terminato con un patteggiamento, quindi non si è mai arrivato a una prova provata, diciamo, di un'obsolescenza. È molto difficile dimostrare che qualcosa è stato progettato per autodistruggersi.
Ma anche nel caso del, come dire, è difficile dimostrarlo in tribunale, ma potrebbe essere facile avere dei forti sospetti. Anche nel campo dei sospetti o delle illazioni, mi sembra che non possiamo comunque annoverare un gran numero di casi. Un altro caso di quelli sospetti riguardava ad esempio un meccanismo che hanno i dischi di protezione, con cui l'utente viene avvertito che quel disco, pur ancora funzionando ed essendo utilizzabile, quindi non ostacolando il funzionamento, è ormai salutato per così tanto tempo che è consigliabile sostituirlo prima di un guasto, perché statisticamente dopo un tot di ore di utilizzo un disco è prossimo a una probabile rottura. In questo caso però è difficile parlare di obsolescenza programmata, perché sicuramente c'è un'istigazione al consumo, cioè si consiglia di comprare un nuovo dispositivo pur avendone uno che ancora funziona. Del resto però l'oggetto non smette di funzionare, e la differenza non può essere sottovalutata. E in effetti il caso di obsolescenza programmata che ha fatto storia è un caso di ormai 90 anni fa circa.
Sì, diciamo che il caso più documentato in cui poi si è iniziato a parlare seriamente di questo è il caso del cartello Phoebus del 24, quando le aziende che producevano lampadine a filamento di tungsteno, le lampadine a incandescenza, hanno deciso di accordarsi per fare delle lampadine che potessero durare un po' di meno, perché erano veramente troppo buone. In realtà è la tecnologia di suo, che essendo un bulbo di vetro sottovuoto con un'incandescenza che si svolge in assenza di ossigeno, non è soggetto a nessuna forma di deterioramento.
Sì, e beh, l'unica è la sovrattensione. Quindi quando l'impianto elettrico è stabile, le lampadine a incandescenza non si rompono praticamente mai. Consumano un po', hanno vari difetti, ma sono eterne. Così, come nota di folklore, vi dico che c'è anche una specie di museo di lampadine che sono accese da più di 100 anni.
Appunto, e lì,
con non so quale utilità, per la verità, ma c'è.
E lì nello specifico li hanno beccati. Quindi questo è, come dire, pacifico. Altri casi invece non sono assolutamente così limpidi, e qui passiamo nella zona grigia, che è sempre un campo di obsolescenza tecnica, che è quella che io chiamo l'obsolescenza indotta, molto molto discussa negli anni precedenti in ambito informatico, diciamo, relativo a, come dire, alla rincorsa che c'era tra il principale produttore di sistemi operativi, che è la Microsoft, e i principali produttori di processori, Intel e AMD, che di volta in volta facevano un sistema operativo più pesante. Allora serve un processore più pesante, e quello era, aveva la strada spianata per vendere i suoi processori. Faceva dei processori più potenti, i computer erano più veloci, quell'altro che faceva i sistemi operativi era ovviamente motivato a immettere dei sistemi operativi più sgargianti, più belli, quello che ti pare, e via dicendo. E c'è stata una rincorsa, una specie di tacito assenso o di cartello, non si saprà mai, tra questo tipo di aziende. Lì c'è un rapporto in cui l'uno induce l'altro, e questo è un esempio di obsolescenza che non è stata pianificata dal singolo produttore per il suo prodotto che deve morire dopo un tot, ma un meccanismo di mercato dove tutti felici e contenti si scambiano questi favori.
Sì, come diceva un corollario alla legge di Murphy, che trova, no? Uno dei miliardi di corollari alla legge di Murphy: ogni versione nuova di un programma costa di più, occupa di più e ci mette di più. E questo nell'informatica, soprattutto in una certa fase in particolare, ma penso sempre, diventava sempre più evidente. Ogni versione nuova di un programma si basava sul fatto che c'era un hardware nel frattempo che era migliorato, dunque poteva offrire delle caratteristiche aggiuntive, le quali però andavano a scapito della velocità. Quindi uno credeva di aver comprato un hardware che avrebbe fatto andare il tutto più veloce, ma con le nuove versioni dei software, con l'aggiunta di caratteristiche non sempre interessanti per l'utente finale, poi in pratica il tutto rimaneva ugualmente pesante, no? E in pratica lo spazio libero sul disco è sempre stato, per tutti nella storia, se andava bene, il 10%, perché tendiamo a riempire tutto ciò, esatto, che abbiamo.
Questo meccanismo oggi si è un po' rotto, perché un po' il computer non è più l'oggetto di punta dove investono in ricerca e sviluppo le aziende del grande capitale dell'IT, diciamo. Adesso i soldi si fanno sul web principalmente, o sui device portatili. Un po' sostanzialmente sono 10 anni che non si è inventato niente di nuovo in campo informatico, nell'uso specifico del computer sto parlando. Non ci sono software che fanno cose nuove. Anche i videogiochi, che sono alcune tra le cose che più consumano risorse di calcolo, presentano dei scenari 3D talmente complessi, talmente realistici, con delle texture talmente potenti, che non si sa quale sarà la prossima frontiera, diciamo, no, della rappresentazione visiva del videogioco. Quindi la legge di Moore, che era quella legge che diceva che ogni 18 mesi la capacità di calcolo di un apparato, di un computer, raddoppiava, non è più valida da un 5-8 anni, mettiamo.
Sì, e poi tra l'altro leggi di Moore analoghe c'erano anche per la capacità dei dischi, per la velocità delle reti, cose così, e grosso modo tutte quante si stanno infrangendo, cioè per motivi diversi, ma non c'è più nessuna legge di Moore che tenga. Quindi questa idea della crescita illimitata del computer, veramente, no, un'idea mutuata dal liberismo evidentemente, questa che tutto continua a crescere, per un po' è sembrata vera, cioè in effetti per un po', se andavi a guardare la velocità dei processori, effettivamente raddoppiava ogni 18 mesi, ma questo gioco non poteva durare all'infinito. Volevo tornare però a sottolineare la differenza tra indotta e programmata, a scanso di, insomma, pur facendo una ripetizione per maggior chiarezza. Un altro esempio di obsolescenza indotta potrebbe essere quello relativo ai meccanismi di diciamo antinquinamento, almeno così ce li vendono, che fanno sì che in varie sezioni, città, porzioni di città, non si può entrare in base a delle categorie che almeno in Europa sono note come Euro 1, Euro 2, Euro 3, qual è l'ultima? Euro 6? L'Euro 7, se non sbaglio, non esiste ancora, o almeno non l'ho vista in città. E questo meccanismo è un meccanismo trasparente, cioè magari prima qualcuno poteva non sapere che sarebbe mai successo, ma ormai è consuetudinario, cioè tu quando compri una macchina sai che prima o poi, magari tu compri l'Euro 6, ma lo sai che prima o poi ci sarà l'Euro 7 e l'Euro 8, perché insomma la capacità di indurre da una successione che ci sarà un successivo, gli umani ce l'hanno ancora, e quindi tu ti aspetti che questa cosa succeda, comunque sia questa cosa succeda, e la tua macchina a parità di inquinamento, cioè anche se non perde alcuna caratteristica, e quanto inquina oggi, inquina tra 10 anni, Naturalmente non è detto che è così, una macchina per vari motivi potrebbe anche aumentare il suo inquinamento, ma non è questo che è in discussione. Una macchina che oggi può entrare nel centro di Roma, tra 10 anni la stessa macchina non potrà entrare nel centro di Roma. E questo è un fenomeno di obsolescenza indotta, cioè come vedete l'oggetto non si è deteriorato, non ha smesso di camminare 10 anni dopo, però in pratica è diventato inefficace a un automobilista che l'ha comprata per andare al suo lavoro nel centro di Roma.
E questi, diciamo, sono due esempi di obsolescenza che hanno un'oggettività tecnica, che sia dall'esterno o dall'interno. C'è un terzo tipo di obsolescenza,
sì,
che per
io volevo mettere un punto prima di arrivare, diciamo, a un aspetto quasi più antropologico dell'obsolescenza, è il fatto che diciamo nelle macchine, nei computer, sono pensati per essere modificabili, cioè soprattutto negli ultimi anni, diciamo, le infrastrutture, i device informatici che acquistiamo sono sempre più diciamo assemblati stretti, cioè sono sempre meno accabili, quindi non si può sostituire magari la RAM, non si può cambiare,
ma a volte nemmeno la batteria.
A volte nemmeno la batteria, nei cellulari ormai non si può più.
Che nessuno considerava un hack cambiare la batteria ad un cellulare, non si tratta di una manovra da smanettoni. Per un po' si sono bullizzati gli unici possessori di iPhone, che erano gli unici che non potevano cambiare la batteria, ma poi è diventato standard, era giusto così, non si può cambiare la batteria.
E diciamo questo aspetto potrebbe essere anche in qualche modo inquadrato in un modello commerciale che vuole rendere l'oggetto meno migliorabile o meno ammodernizzabile, però in qualche modo rientra anche appunto in una richiesta insomma commerciale, o comunque in un'ottica commerciale di compattizzazione, cioè qui di resa,
miniaturizzazione.
Di miniaturizzazione, grazie. Però mentre prima parlavamo di miniaturizzazione soprattutto dal punto di vista della componentistica, oggi per miniaturizzazione intendo anche togliere le viti, quindi far sì che non sia più apribile il telefono, non sia più apribile il computer, quindi non sia più possibile togliere questo o quel pezzo, ma magari rischiare di rompere lo schermo, così che insomma è più complicato.
Certo, rimanendo sempre sull'argomento che tu hai detto, sempre per chiarire, perché mai la batteria saldata occupa meno di una batteria non saldata? Perché apparentemente la differenza è molto poca, però faccio l'esempio dei computer su cui sono più pratico e sui smartphone non altrettanto. Sui computer molto sottili la batteria è praticamente sempre saldata, perché in questo modo, diciamo, può essere fatta con una forma molto particolare e grosso modo se voi aprite un computer di quelli molto sottili la batteria si muove un po' in tutti quanti gli spazi disponibili, cioè ha una forma non classica rettangolare bella compatta, ma sembra un polpo, no, che si aggira un po' dappertutto. Ecco, questo tu lo puoi fare con una batteria saldata, con una batteria sostituibile, ma come fai a sostituire una batteria che si infila in ogni pertugio possibile? E comunque la batteria poi diventerebbe diversa a ogni singolo modello, che c'è una piccola differenza perché lo spazio è diverso, e quindi non si può fare. Per fare una batteria sostituibile tu devi avere un formato un po' più standard in cui lo spazio per la batteria è uno spazio rettangolare bello concentrato, e però poi il computer ti occupa di più, ha uno spessore un po' più alto e lo vendi di meno.
Esatto, e questo è qua entriamo in un campo, diciamo, un po' più delicato, che riguarda, come ti dici te, degli aspetti antropologici, ma in realtà è un meccanismo che nasce e vive nel contesto della società capitalistica liberale, che è ovviamente il consumismo. Stiamo parlando dell'obsolescenza che è percepita dal consumatore, che è percepita per dei motivi che non hanno nulla di tecnico, ma che hanno una componente sociale estremamente importante, che ha a che fare oggi. Questo discorso è valido soprattutto nel campo dei smartphone, come che si realizza nel ruolo di status symbol che ha lo smartphone. Questo, io sono genitore, vedendo bambini giocare con questi oggetti qua scopro delle situazioni agghiaccianti in cui i bambini competono nel farsi vedere i propri smartphone, avercelo prima degli altri, averlo meglio degli altri. È una cosa che inizia intorno ai 10-12 anni, tenete presente, quindi è una cosa che segna per la vita le persone.
Chiaro, e forse è legato, insomma, non solo poi a quello che è possibile fare con lo smartphone, quindi magari alle app che ci possono girare, che in qualche modo è un tipo di obsolescenza quasi sociale, ma proprio al design dell'oggetto, proprio al fatto di tenerlo in mano e insomma uscirci, far vedere, guarda è nuovo, insomma è proprio un delirio da nuovo in qualche modo, no? Cioè del fatto che il nuovo, quella puzza di plastica appena scartata, ha il suo fascino perché comunque è inserito in un contesto socioculturale dove l'acquisto e l'andare a comprare un oggetto nuovo è vista positivamente come una possibilità, come appunto uno status symbol.
Ecco, io credo che il fascino del nuovo pertiene in generale a tutto ciò che è comprato, prodotto, eccetera, in una società capitalista o insomma a quasi tutto. E quindi, come dire, è importante parlarne e girarsi contro questo consumismo, ma non osserveremo cose specifiche di questo settore.
Però a riguardo, cioè, insomma, vedo che in molti ambiti, diciamo, commerciali c'è in qualche modo anche un revival per il vecchio o comunque per il vintage. Questa cosa invece per la tecnologia è assolutamente inaccettabile. Diciamo, la tecnologia deve essere sempre nuova, deve essere sempre migliore di quello che c'era prima, perché in qualche modo, parlavamo prima, è una nuova frontiera. Cioè
il vinile è figo, ma il Nokia di 20 anni fa non è figo per niente. È senz'altro molto vero. No, io quello che volevo aggiungere è che però al di là del fascino del nuovo, che è un fascino universale anche se con le giuste eccezioni che tu dicevi, c'è anche qualcosa di più specifico che riguarda proprio il fatto che questi dispositivi sono dispositivi tecnologici che traggono il 99% della loro utilità dall'essere connessi con altri dispositivi e con un sistema informatico globale che chiamiamo internet, ovvero sia con cosa ci si fa in pratica con lo smartphone, perché io mi dovrei comprare uno smartphone? Per telefonare, certo, ma naturalmente anche per essere in contatto con delle persone, certo, ma anche come dire, comunque per costruire la mia rete sociale, il che richiede anche, no, un'affermazione di me stesso, su cui, no, insomma, non sono certo un esperto, ma non penso che ci vaia un genio a dire che naturalmente quando noi parliamo in chat con i nostri amici ci sono anche delle dinamiche di esibizione e così via. E naturalmente in questo però non è neutro quale strumento ho, cioè quanto per esempio già il fatto che uno sia passato ad avere i contratti flat, quasi tutti quanti ormai hanno un contratto, certo a traffico limitato, ma che in pratica gli permette di essere sempre connessi online, questo ha già fatto una differenza. Chi ancora non lo aveva riceveva i messaggi solamente magari a casa o quando trovava un posto col wifi. A un certo punto c'era invece chi era sempre online perché tanto aveva il contratto giusto. Allo stesso modo c'è chi può mettere la foto su Instagram venuta meglio e invece un altro mette la foto che gli è venuta un po' peggio perché il suo cellulare fa tutto quello che deve fare, fa comunque delle foto decenti, ma magari non ha una ottica altrettanto di qualità di un altro smartphone. E quindi vediamo che in pratica la funzione sociale reale non è proprio uguale tra un dispositivo più nuovo e uno più vecchio, perché comunque noi quei dispositivi li compriamo non solamente per delle funzioni oggettive, ma anche per delle funzioni relazionali che quasi hanno proprio bisogno di del che l'oggetto sia nuovo e sia migliore degli altri, perché servono in parte proprio per competere.
Sì, anche per fare un altro esempio è il fatto che spesso molte persone non hanno abbastanza spazio magari sul cellulare, il Samsung potevano avere 2 anni fa che è stata l'esplosione di Samsung e tutti avevano quello, magari per installare 2 app di messaggistica e quindi non possono stare sulla seconda app di messaggistica, questa cosa li frustra e alla fine si compra il cellulare nuovo. Ne ho conosciuto un po' di queste persone.
Quindi vediamo, i limiti tecnici e il consumismo sono aspetti mischiati, non possiamo semplicemente dire che i dispositivi si rompono da soli perché qualcuno ha pianificato un complotto, nemmeno viceversa che le persone sono del tutto sceme perché comprano le cose a caso e non gli servivano proprio a niente. Non è proprio così, la dinamica è un pochino più sfumata.
E in più aggiungerei che comunque spesso i dispositivi devono stare al passo sempre col dispositivo più nuovo, ovvero non c'è in questo contesto che è internet, non c'è una dinamica per cui si dice ok, facciamo dei sistemi retrocompatibili, facciamo in modo che se qualcuno si vuole connettere a sto sito che non ha un computer insomma con 2000 con tantissima frequenza della CPU comunque ce la fa, magari si connette al sito però si impalla tutto perché magari gli gira sopra JavaScript, insomma gira tutta una grafica fica che fa sì che gli vada moltissimo piano lo strumento.
Sì, io su questo no, volevo fare un appunto forse molto tecnico, però spero sia utile. Per un certo tempo, quando si sviluppava Siti, si poneva una grande attenzione a supportare browser anche vecchissimi, cosa che dava un sacco fastidio a noi nerd, dover tipicamente supportare Internet Explorer 6, il browser più odiato da ogni nerd. Funzionava malissimo, aveva un sacco di cose implementate male e tutti quanti però devono starci attenti, perché comunque c'era ancora gente che lo usava. Naturalmente poi è passato il tempo, col passare del tempo gli utenti di questo browser sono diventati sempre meno. A un certo punto qualcuno ha iniziato piano piano a valutare, sempre più persone, vabbè, ma a me di quello 0,5% di persone che me ne frega, li tolgo di mezzo. Poi quelli successivi, che erano quelli del Internet Explorer 7, non è che hanno avuto altrettanto cura, l'hanno già segati via quando erano tipo il 3%, che uno dice, ma come, quelli finché non sono diventati lo 0,1% erano importanti, ma questi già al 3% li seghiamo via. A un certo punto hanno iniziato anche a segare Internet Explorer 8, quando ancora aveva una fetta di utenti larga. Cioè a un certo punto è passata l'idea che il supporto alle piattaforme tecnologiche non moderne può essere buttato via molto in fretta. Non importa, cioè se tu hai un computer vecchio, anche se appunto non sei l'unico, se magari in una certa regione del mondo vuoi costituire il 20% della popolazione, perché naturalmente, no, quindi la distribuzione delle ricchezze non solo non è equa tra le persone, ma non è equa nemmeno tra le fasce del mondo, no? Questa è una banalità, ma ricordiamocela. E quindi non importa che tu dici, vabbè, ma da me tutti quanti hanno questa versione perché noi questo grosso modo ci possiamo permettere. Diventa quasi una colpa l'avere un browser vecchio, t'attacchi, ti devi fare quello nuovo, perché quello nuovo io ho deciso che è meglio. Magari da un punto di vista tecnico possiamo anche far finta che sia oggettivamente meglio e assumere, insomma, questa linea molto netta, però evidentemente qui stiamo decidendo tra le tecnologie e le persone e stiamo scegliendo le tecnologie.
E io metterei un pezzo e poi riprenderei da questi microfoni sempre, però con un po' più di ottimismo, se non vogliamo aggiungere sì. Qualcosa. Allora, a tra poco con una,
va bene, con una
zaffata di ottimismo.
What do we have that they should want?
Sfumiamo questa coda un po' lunga di questo brano che vi abbiamo messo e torniamo in onda come diciamo con un pochino di positività. Non potremo essere proprio strabordanti di positività, con qualche consiglio. Salutiamo anche l'ascoltatore che ci ha chiamato per chiedercene, era proprio nel momento in cui stavamo cercando di dire qualcosa, e poi iniziamo anche una corrispondenza. Allora, la domanda che a questo punto sorge spontanea è: tutto bello, tutto giusto, ma quindi io che computer mi compro?
Tutto male.
Tutto bello, sì, no? Tutto sbagliato, tutto male.
Allora, premettendo che oggi facciamo una breve panoramica su alcune soluzioni semplici e veloci, anche se prima non ne abbiamo parlato, in realtà ci sono moltissimi progetti in corso in ambito nerd che si occupano di queste cose, che vanno dall'open hardware ai tentativi di fare dei, visto che l'abbiamo citati prima, dei telefonini fair e via discorrendo. Però oggi non approfondiamo queste cose qua, magari un'altra volta ci sarà l'occasione. Andiamo sulle soluzioni semplici e veloci. Prima di tutto, dal mio punto di vista, parlo solo di computer perché è quello che conosco meglio, ovviamente, però in parte alcuni di questi ragionamenti si possono trasporre su i telefonini. Bisogna comprare degli oggetti con documentandosi, sapendo cosa si va a comprare.
Ritornando a quello che dicevamo prima, probabilmente quando compriamo l'oggetto in offertissima che non costa niente sullo scaffale rispetto a tutti gli altri, forse facciamo proprio il gioco del produttore che dice: tieni, prenditi questo, dura un anno e mezzo, non perché ho pianificato l'obsolescenza, ma perché l'ho fatto proprio con plastica che è quello che vale, così esatto. Tra un anno e mezzo ne compri un altro.
Hai preso per quello che paghi, perché sostanzialmente uno dei motivi per i quali fanno dei computer portatili da schifo è che cercano di competere sul prezzo. Oramai non è più tanto il brand la cosa che fa, diciamo, la vendita del computer, ma entro nel negozio e vedo l'offerta speciale 229 euro, cosa inimmaginabile 10 anni fa per un portatile. Un computer da 229 euro avrà la RAM saldata, il disco saldato, la batteria saldata e delle plastiche più economiche, non sono fatte per autodistruggersi.
Sì, la plastica è veramente un fatto facile da sottovalutare, anche perché nella scheda tecnica non c'è nessuno,
esatto,
scrive il tipo di plastica.
Non c'è, però per il produttore che si è messo a concorrere con un altro produttore che fa esattamente lo stesso oggetto a 234,5 euro,
comprando la componentistica dalla stessa azienda che,
esatto,
vende componentistica,
cerca di risparmiare quell'ordine di centesimi. Ora tenete presente che quando si produce un computer, lo si mette sul mercato, il ciclo di produzione è di svariati anni. Un computer esce sul mercato in minimo 500.000 di esemplari. Se io risparmio 10 centesimi per 500.000 di esemplari, sempre una grossa cifra ho risparmiato.
Sì, e questo anche per un fatto appunto di mercato, di quanto si acchiappa con il prezzo più civetta. Quindi dei consigli più schematici che potremmo dare:
non facciamo le civette, non siamo all'occhi, ma cerchiamo di documentarci sul tipo di prodotto su cui possiamo anche rimettere le mani in futuro. In che modo?
Beh, disco sostituibile anzitutto è un primo requisito. Questo è leggermente più comune magari di altri, quindi già che il disco si possa sostituire è una buona cosa. La RAM sostituibile anche sarebbe una cosa ottima. In generale, se i pezzi sono sostituibili, in particolare direi disco, RAM e batteria sono quelli in particolare su cui si può ragionevolmente mettere mano e anche su cui si dimostra poi in pratica più spesso necessario esatto. mettere mano.
E questa cosa porta anche un altro vantaggio, oltre a evitare il rischio di rottura non riparabile, la cosa permette di avere una macchina che si può potenziare. E qui entriamo su gli altri tipi di interventi che si possono fare, che per citare i più semplici sono 3 o 4, sono sostanzialmente, quando abbiamo un computer che diventa lento, prima cosa reinstalla il suo sistema operativo da zero.
Cioè i computer non sono scatole magiche installate una volta e poi per sempre destinati a rimanere così, sembrerà incredibile, ma si possono reinstallare e fa la differenza.
E fa la differenza. Questa era una cosa che era molto valida per XP, ma sto vedendo anche su Windows 7 o su Windows 10, che è una cosa che chiamo scherzosamente la tendenza all'entropia. Windows XP, per quanto lo puoi manutenere, per quanto puoi averne cura, a un certo momento tende a rallentarsi senza motivo. Se lo reinstalli va meglio. Punto.
Questo in effetti già usare un sistema operativo GNU Linux tende ad avere meno questa caratteristica di tendere all'entropia, come tu dici.
Ovviamente qua già stiamo andando in una soluzione più complessa per l'utente comune, però oggi Linux è molto facile da usare. Fare attenzione perché Linux ha diverse distribuzioni con diversi ambienti grafici e anche nel mondo Linux sono scappate le grandissime personate. Penso nello specifico a Ubuntu con ambiente grafico Unity, che è riuscito a essere più pesante del contemporaneo Windows. Quindi lì abbiamo delle cose in cui succedono dei danni, però ci sono delle distribuzioni molto leggere, molto usabili, per esempio Ubuntu Mate è una cosa che è alla portata di tutti dal punto di vista dell'usabilità, ma che è comunque dignitosamente leggero.
Ma questo accade perché in qualche modo diciamo chi produce software libero o comunque insomma anche Ubuntu, che in qualche modo con la Canonical insomma un rapporto complesso su cui forse un'intera trasmissione
è un'azienda che fa software libero, come tante aziende che fanno software libero
e diciamo ha questa attenzione rispetto a diciamo la possibilità di installarsi su macchine più vecchie proprio strutturalmente per il tipo di infrastruttura informatica che è, o perché c'è in qualche modo anche c'è un target di mercato rispetto al, perché magari può andarsi a infilare in aziende dove vogliono rifare, che so, vogliono rifare la struttura informatica e dicono non spendiamo 2 milioni di euro per ricomprarci tutti i computer, mettiamoci un Ubuntu, mettiamoci uno GNU Linux, così che diciamo può girare anche allo stesso modo, diciamo ha anche questo senso o è perché?
Allora, le distribuzioni ovviamente sono innumerevoli e le motivazioni per le quali vengono sviluppate specifiche di distribuzioni sono diverse. Le strategie della Canonical nel caso di Ubuntu sono molto chiacchiere, cioè molto come dire, note anche a tutti noi, tutti i cambi di strategici che ha avuto la Canonical quando ha provato a fare un sistema operativo per smartphone che poi alla fine non è andato
e
via discorrendo. Sono dinamiche aziendali non tipiche di un'azienda che sta cercando di investire. Nel mondo Linux ci sono delle cose anche molto estreme, tipo Puppy Linux o Dem Small Linux, che sono estremamente leggere, più difficili da utilizzare. Quindi bisogna scegliere in base alla propria capacità, alla propria disponibilità a mettersi in gioco, che è una cosa importante, e al proprio tempo anche disponibile, e andare a scegliersi una distribuzione in base a questo tipo di caratteristiche.
Torniamo ai consigli.
Tornando ai consigli, ci sono altre due cose importanti che vanno segnalate. Le due caratteristiche tecniche che si possono modificare in computer poi sono la RAM, che si può sempre cambiare, escluso i casi in cui vi siete comprati il computer con la RAM saldata,
non rari comunque,
non rari però da evitare, e il disco, dove di recente, negli ultimi anni, c'è stata una piccola rivoluzione per chi fa il mio lavoro, che è la comparsa sul mercato dei dischi stato solido, che prima avevano dei prezzi inabbordabili, oggi sono accessibili. E mettere un disco a stato solido dentro un computer lento obiettivamente gli dà una seconda vita, ma di tanto. Si tratta anche qui, voglio dare dei numeri precisi,
sì.
Oggi la vita utile di un computer in campo aziendale è di 3 anni, lo è per motivi anche fiscali che non sto a spiegare. La vita utile di un computer in una casa è di 5-6 anni, lavorando in questo modo sui computer, quindi ripeto, andando a reinstallare il sistema, mettere un sistema più leggero, aumentare la RAM o mettere un disco a stato solido, queste quattro cose permettono di raddoppiare la vita utile del computer, di portare un computer, io attualmente sto lavorando 8 ore al giorno con un computer che ha una dozzina di anni, senza fatica, senza dovermi sacrificare, diciamo. Ok, questa cosa permette di dimezzarne l'impatto ambientale, l'impatto sociale in fase di produzione e di depotenziare il rapporto squilibrato che noi, fra virgolette, consumatori, utenti, abbiamo con il mostro capitalista, il produttore di apparati elettronici che si trova dall'altra parte, la nostra controparte, diciamo, nella negoziazione sociale che abbiamo nel dover vivere l'utilizzo di questi oggetti.
E in qualche modo si scambia anche, diciamo, il come si va a investire il proprio denaro, passando da ad andare a incentivare un'azienda, diciamo, multinazionale che produce sempre più chip nuovi di plastica, piuttosto che andare a pagare il lavoro di una persona che magari reinserita all'interno della propria comunità in qualche modo si allontana dagli schemi di quello che è il regime diciamo ultracapitalistico dell'informatica. Quindi...
Certo, in questo caso poi se andiamo anche a vedere proprio i conti delle aziende dell'IT, della produzione dei beni elettronici, tanto per capire, la produzione dei beni dell'Apple hanno una componente di costo lavoro pari all'1,5% del costo dell'oggetto che voi comprate, tutto il resto è capitale, remunerazione del capitale, quindi ci si rende conto, mentre ovviamente il lavoro di riparazione, di potenziamento e via dicendo, tutti questi tipi di attività di cui abbiamo parlato fino adesso, se non lo fate voi in casa, che è ancora meglio farlo fare a qualcun altro, è un'economia che ha un'altra componente di lavoro, che si svolge a livello locale, che ha una bassissima componente di produzione di CO2, che sviluppa un tipo di economia come dire, ad alto contenuto di saperi locali, no? Quindi permette di sviluppare la condivisione dei saperi a livello territoriale, insomma un'economia virtuosa rispetto a quello, è un palliativo, non è la soluzione, non è la rivoluzione, non è il mondo che vogliamo, ma è una forma di depotenziamento, diciamo, del danno.
Certo, anche perché parliamo comunque, pur raddoppiando la vita, di buttare ogni 10 anni, cioè di passare da buttare 20 kg dei rifiuti elettronici a testa, come era, no, la stima che dicevamo, al buttarne 10, il che naturalmente non ci rende automaticamente felici, ma almeno ci abbiamo provato, come dire. Ecco, un po' più difficile è il caso degli smartphone, ma forse quello che sicuramente l'ascoltatore che ci ha chiamato ci chiedeva, e quindi mi sentirei in dovere di provare a dare una risposta, premettendo che però sugli smartphone è davvero più difficile dare una risposta soddisfacente come per i computer.
Solo un piccolo inciso stupido sugli smartphone, perché io da 20 anni non mi sono mai comprato un computer o mai comprato uno smartphone, però li uso, li rimedio, li aggiusto, ovviamente ho il vantaggio di lavorare nel campo, una cretinata sui smartphone, reimpostare le configurazioni di fabbrica, azzerare lo smartphone una volta ogni tanto è molto utile per renderlo molto più efficiente per un po' di tempo.
E tra l'altro direi che lo smartphone è uno di quegli oggetti in cui in qualche modo l'inseguire una necessità sociale, quindi il dover installare un'app sempre più nuova e l'aggiornamento è in qualche modo quello che poi ti porta soprattutto a buttarlo, cioè è quello su cui è quasi impossibile, visto che non esistono, installare sistemi operativi più leggeri e così.
Certo. Ricordiamo anche che gli smartphone, ora io ne ho poca esperienza, ma si aggiornano da soli in grossa parte, comunque gli aggiornamenti sono più frequenti e in buona parte comunque altrettanto invasivi di quelli sui computer normali, cioè sui computer fissi o portatili, e non è raro, per me ho sentito una storia di persone che gli andava bene il cellulare come era prima, dopo l'aggiornamento è praticamente morto, non perché non funzioni, ma perché in pratica è inefficace a fare quello che deve fare. E quindi diciamo, questo aggiornamento che era indotto, cioè diciamo che rientra in parte nell'obsolescenza indotta, è un aggiornamento, del resto però è proprio automatico, l'aggiornamento è difficile non fare gli aggiornamenti, o comunque diventa dopo un po' anche necessario perché non escono più le applicazioni per la tua versione vecchia di Android, perché non te la meriti l'applicazione mia se non hai una versione nuova di Android, quindi devi avere l'ultima versione del sistema operativo, versione che ha dei requisiti più pesanti e a cui ci si muore di più dietro. Ecco, il disco degli smartphone è sempre saldato, giusto? quindi su questo non c'è speranza. La RAM, il processore eccetera, che lo dico a fare forse solo per la batteria, c'è in alcuni casi ancora la possibilità di sostituzione, giusto?
Sì.
Quindi è l'unico di questi consigli che potremmo mantenere tra computer e smartphone, quello di sceglierne uno con almeno la batteria sostituibile.
Ma hanno anche quelli a pannelli solari. E quelli a pannelli solari smartphone?
Senza batteria, non funziona
una batteria caricano.
O funzionano solo al sole, come al sole. Sono delle lucertole.
Sono degli smartphone da mare.
Ho capito, a sangue freddo. E ci sono però anche quelli che invece non si possono proprio più smontare perché non hanno più alcuna vite e sono termosaldati, e quelli sono estremamente complicati da aprire. A volte anche solamente che succede? Ti si bagna il cellulare, ma di poco, non succede un granché. Se riesci ad aprirlo, quello dopo un po' si asciuga, e se non sei stato troppo sfortunato quello si riaccende, cioè comunque l'acqua e l'elettricità non vanno d'accordo. Però non è nemmeno che appena l'acqua tocca il tuo cellulare c'è un fungo atomico, e un cellulare che non lo puoi aprire già è più complicato da rimettere a posto, da casi del genere che sembra ridicolo ma in pratica poi è comune.
E allora io su queste note di sole, mare, cellulari
cuore.
Vecchi, cuore, cioè,
andiamo a Cosenza.
Andiamo a Cosenza, vogliamo a Cosenza. Cosenza,
andiamo a Cosenza che arriva a Roma.
Pronto?
Eccoti. Pronto, buongiorno, ciao.
Ehi, ciao a tutti gli ascoltatori, ciao Nitz, ciao a tutti.
Beh, dunque, anzi abbiamo con noi al telefono uno dei componenti del MIAI, che è uno dei musei in Italia che ha sede a Cosenza e che parla di archeologia informatica. Che vuol dire archeologia informatica? Vediamo come ci spostiamo, quindi dal riuso della tecnologia, anche quando è leggermente vecchiotta, al parlare proprio no, qui facciamo archeologia, è un'altra cosa.
Guarda, per noi questa cosa è assolutamente adiacente, anche storicamente, perché noi nasciamo nel 2002 su questo tema, sul riutilizzo dei computer. Ci servivano dei computer per un centro di documentazione, cosa che poi non è andata a buon fine, e non avendo dei soldi abbiamo cominciato a cercare dei computer usati o buttati, accantonati, eccetera. Abbiamo cominciato a raccoglierli, a recuperarli e ad utilizzarli per il nostro scopo. E contemporaneamente però abbiamo visto da studenti dell'università che nei magazzini dell'università si accantonavano sistemi che non erano utilizzabili neanche da noi, che insomma ravanavamo nella spazzatura, e che erano veramente vecchi, quindi stiamo parlando di sistemi che avevano 20-30 anni e che però ci incuriosivano, insomma, e da lì abbiamo iniziato a collezionarli per poi passare a studiare questi sistemi e infine a studiare quello che è la storia dell'interazione umana con questi sistemi, se è vero come è vero che la nostra è l'era dell'informazione, la società dell'informazione, per cui per noi l'archeologia informatica è soprattutto questo, non tanto una ricerca di tipo tecnico, anche una ricerca di tipo tecnico, ma anche e soprattutto una ricerca sull'interazione tra l'uomo e la tecnologia.
E senti, te hai usato una parola, hai detto non riuscivamo a utilizzarli, e poi insomma archeologia anche in termini di funzionamento, quindi di funzione, è come se nell'arco degli anni sono cambiati proprio le cose che ci si possono fare con i computer.
Sì, cioè, un computer del 2002 quando abbiamo iniziato noi o anche un computer di adesso è molto 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 diverso da un computer del 1977, non sono praticamente compatibili in niente, non sono compatibili i processori, non sono compatibili i media, i formati per leggere e per scrivere i file, non sono compatibili i protocolli di comunicazione sulla rete, se il computer più antico aveva questa possibilità, per cui oggettivamente da un punto di vista strettamente utilitaristico sono inutili.
Certo, perché ovviamente l'essere funzionante non vuol dire l'essere poi efficace a,
esatto,
a qualcosa.
Se tu metti, ma anche ci è capitato di trovare in delle charity, delle ONG che accantonavano, mettevano da parte dei, non so, un Atari VCS, dicendo ah, questo lo portiamo in Africa, ma te lo tirano in testa un videogioco del genere del 77 in Africrica, cioè
usando anche un certo razzismo veramente sempliciotto,
come i bambini che stanno qui vogliono la PlayStation 3, insomma, cioè non oggettivamente, anche portandoglielo e volendoglielo far funzionare e far utilizzare, va attaccato a un televisore che non esiste più né qui né in Africa.
Senti una cosa, rispetto anche all'utilizzo che avevano all'epoca, perché diciamo che oggi, un pochettino così parlando tra di noi, ci si rende conto che la maggior parte degli utenti di computer e di altri device quello che fanno è connettersi ad internet, quindi in qualche modo partecipano al gioco dello scambio di informazioni, e molti spesso si connettono, utilizzano il telefono o il computer soprattutto per i social network. Ma i social network 20-30 anni fa non esistevano, e in qualche caso non esisteva neanche internet. Quindi che cosa ci si faceva con questi computer? Quali erano, diciamo, gli ambiti di utilizzo più in voga?
Beh, non esistevano i social network, però negli anni 80 e negli anni 90, soprattutto negli anni 90 in Italia, qualcuno all'ascolto di Radio Onda Rossa si ricorderà, c'erano le BBS, i Bulletin Board System, che sono dei sistemi telematici che erano molto diffusi prima di internet. Tecnicamente si tratta di un computer che è collegato alla rete telefonica, e questo poteva essere fatto anche da una persona in una casa, diciamo. Io potevo avere un computer collegato al telefono, magari avevo due linee telefoniche, e simultaneamente due persone potevano collegarsi a questo mio computer, parlare tra di loro in diretta, in chat, in tempo reale, se avevo due linee telefoniche, oppure in differita, lasciando dei messaggi uno alla volta, in una casella di posta, per esempio, oppure scambiare file, tutto quello che insomma più o meno si fa oggi, scambiare due chiacchiere, scambiare delle informazioni, scaricare un programma, un'immagine, oppure io facevo delle partite a scacchi a distanza, si faceva una mossa, poi l'altra persona aspettava, come d'altronde si fa anche adesso, c'è la questa stessa modalità di gioco. Certo. Altre cose che le persone facevano con i computer erano le più disparate: studiare, fare dei piccoli programmini. Sicuramente c'era, per motivi puramente tecnici, una vicinanza maggiore con l'aspetto più tecnico delle macchine, perché l'utilizzo era meno semplice per l'utente, per cui l'utente medio doveva essere anche un po' programmatore, essere anche un po' sistemista, e quindi conoscere meglio i dettagli tecnici del sistema.
Certo, ecco, e quindi comunque con queste similarità, ma anche con queste differenze, no, che a volte sembrano quasi impensabili, perché non soltanto chi è nato nella tecnologia, diciamo, di oggi, ma anche chi comunque naturalmente quel tempo ci si è abituato, riscoprirà visitando questo museo che le interfacce non hanno sempre seguito lo stesso paradigma, che non solamente prima i computer erano più grandi, il che era un po' ovvio, ma aspetto che lo sappiano tutti, ma potevano anche avere proprio dei formati diversi, degli stili diversi, anche, no, come dire, dei metodi di marketing che erano su un altro piano. Ecco, noi ti abbiamo chiamato in occasione di una circostanza che avvicina a chi ci ascolta magari in FM da Roma il vostro museo, che è molto bello, e anche Cosenza è una bellissima città, ma sinceramente da Roma è un discreto viaggio arrivarci, e invece lo rende più accessibile. Ti va a dirci perché?
Dunque, insieme al Museo dell'Informatica Funzionante di Palazzo Lacreide, con il quale collaboriamo da più di 10 anni, siamo nati più o meno nello stesso momento, all'inizio degli anni 2000, ci siamo conosciuti nel tempo e diciamo che sono più o meno 10 anni che ci consideriamo un'entità unica, una sorta di museo transregionale tra dislocato in due collezioni diverse tra la Calabria e la Sicilia. Stiamo organizzando una mostra qui a Roma, cioè qui per voi che mi ascoltate, che inauguriamo il 13 di questo mese al Forte Prenestino, al centro sociale occupato Forte Prenestino, sulla computer art. Questo fa parte, insomma, delle ricerche di cui parlavo prima, sull'interazione tra l'uomo e il computer, e risponde anche alla domanda che facevi: che cosa ci facevano le persone con i computer. Una delle cose interessanti che le persone hanno fatto con i computer sin dall'inizio è proprio l'arte, dei programmi o delle creazioni che non hanno uno scopo puramente utilitaristico, ma estetico o puramente comunicativo. Tra le opere che saranno esposte, qualcuno potrà conoscere Nanni Balestrini. Non tutti sanno che fu tra i primissimi al mondo a creare una poesia con il computer. Nel lontano 1961, quando i computer nelle case non esistevano, e infatti dovette andare nel sotterraneo di una banca, in collaborazione con un'azienda informatica, con Bompiani, con tutta una serie di intermediari, perché ripeto, nel 61 era impensabile che una persona avesse accesso personale ed esclusivo ad un computer. E tante altre vicende di questo genere, sono una decina le opere esposte, che ripercorrono un po' la storia della cosiddetta computer art. Si è cominciato a parlare di computer art a metà degli anni 60 più o meno, e direi che oggi è, insomma, una cosa che è abbastanza scontata, come il resto della tecnologia, il fatto che le persone possano fare arte con il computer, ma non è sempre stato così.
Diciamo che la mostra, anche da cartellone, si conclude nel 2001, cioè insomma fino a opere, diciamo, molto prima della computer graphic, in qualche modo, o comunque agli albori di quella che è il Photoshop e Corel Draw. Forse all'epoca c'era, diciamo, Corel Draw nel 2001.
Non saprei se col Corel Draw, è probabilmente anche un po' prima, perché negli anni 90 mi ricordo perfettamente che veniva usato anche nei centri sociali per fare volantini e cose di questo genere. Detto questo, la computer graphics è un po' più vecchia. Ci siamo fermati al 2001 senza un motivo ben preciso. Questa è una mostra che, come tutte le mostre, si è posta, e gli sono stati posti per motivi oggettivi dei limiti, no? Sullo spazio che si ha a disposizione, su il tempo che si può impiegare per ricostruire, reperire o restaurare queste opere e quelle che sono effettivamente disponibili, trasportabili e così via. Non c'è un motivo preciso per cui ci fermiamo nel 2001, anche se, insomma, il 2001 è un anno interessante da molti punti di vista.
E senti, per, diciamo, concludere questa breve introduzione, diamo un po' di indirizzi. E innanzitutto l'indirizzo diciamo fisico di dove si terrà questa mostra,
La mostra è dal 13 al 30, l'inaugurazione è domenica 13 alle 18, al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, via Federico Del Pino a Centocelle a Roma. E parallelamente alla mostra, insieme alla mostra, si svolgeranno una serie di eventi collaterali che sono pubblicati, il cui calendario è pubblicato sul sito della mostra. La mostra si chiama Bean Art e il sito è beanart.eu.
Giusto per magari qualcuno potrebbe trovarlo più comodo, anche se naturalmente andate a vederlo binart.eu, lo trovate anche sul sito di Radio Onda Rossa stessa, che magari per i nostri ascoltatori è per autoselezione più semplice, o anche sul sito del Forte Prenestino.
Sì, penso anche su Facebook, anche se suppongo. Non saprei dire esattamente dove.
Suppongo che su Facebook ci sia naturalmente sempre tutto quello che si cerca, o almeno così ci dicono. E va bene, noi ti ringraziamo moltissimo per queste informazioni, ci vediamo sicuramente.
Solo un commento, perché diciamo che questa mostra è una mostra un po' strana e anche degli orari un po' strani, che secondo me è il caso di ricordarli, perché poi uno magari va alle 4 al Forte Prenestino con orari in cui andare alle mostre e invece scopre.
Gli orari sono un po' strani, però in realtà sono friendly sia per chi lavora sia per chi è o in giro a Roma o per i ragazzini, per i bambini e così via, perché nei giorni lavorativi è dalle 19 alle 23, per cui uno quando stacca dal lavoro può fare un giro, e il sabato e domenica dalle 10 del mattino alle 22, per cui nel fine settimana diciamo è aperto tutto il giorno. Come penso succeda sempre nel sotterraneo del Forte, quando ci sono degli eventi, è in funzione anche un piccolo pub, per cui è un tipo di mostra che ha anche una dimensione diciamo informale e rilassata. Se uno anche vuole tornare un'altra sera soltanto per una birra, si può fare.
Ma sì, diciamo, invitiamo gli ascoltatori ad andare a guardare sul sito la programmazione, che è sicuramente molto ricca, anche diciamo con eventi collaterali che avvengono per tutto il tempo della mostra, dal 13 al 30.
Grazie a tutti.
Grazie, ciao, grazie a te.
Ciao, buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Ciao, ciao.
Ciao.
E allora direi di mettere uno stacco musicale, ma poi torniamo in onda sempre per parlare diciamo di questa iniziativa, parlando per l'appunto di quelli che sono stati chiamati eventi collaterali, e quindi vi lascio con uno stacco musicale.
Poco. You know the deal. Beats by Supremo for all of my people, Negroes and Latinos, and even the gringos. Yo, check it, one for Charlie Hustle, two for Steady Rock, three for the fourth coming live, Future Shock. It's five dimensions, six senses, seven firmaments of heaven to hell, 8 million stories to tell, nine planets faithfully keep an orbit with the probable tenth. The universe expands length, the body of my text possess extra strength, power lifted powerless, up out of this towering inferno, my ink so hot it burned through the journal. I'm blacker than midnight on Broadway at Myrtle. Hip hop passed all your tall social hurdles, like the nationwide projects, prison industry complex, working class poor, better keep your alarm set. Streets too loud to ever hear freedom ring. Say it back in with your sleep. It's dangerous to dream, but your chain cats get they chip. You dead now. Killing fields need blood to graze the cash cow. It's a numbers game, but shit don't add up somehow. Like I got 16 to 32 bars to rock it, but only 15% of profits ever seen my pockets. Like 69 billion in the last 20 years spent on national defense, but folks still live in fear. Like nearly half of America's largest cities is one quarter black. That's why they gave Ricky Ross all the crap. 16 ounces to a pound, 20 more to a key, a 5 minute sentence hearing and you're no longer free. 40% of Americans own a cell phone, so they can hear everything that you say when you ain't home. I guess Michael Jackson was right, you are not alone. Rock your hard hat black as you in the terror dome, full of hard niggas, large niggas, dice tumblers, young teens of prison greens facing life numbers, crack mothers, crack babies and AIDS patients. Young bloods can't spell, but they can rock you a PlayStation. Snoo Mav is whipping motherfuckers ass. You wanna know how to rhyme, you better learn how to add. It's mathematics.
Mighty most deaf.
It's simple mathematics. Check it out. I revolve around science.
What are we talking about here? Mighty most deaf.
It's simple mathematics. Check it out. I revolve around science.
What are we talking about here?
Do your math. Do your math.
One, two, three, four.
What are we talking about here?
Yo, it's one universe.
universal law, but two sides to every story. Three strikes and you bitten for life, mandatory. Four MCs murdered in the last 4 years. I ain't trying to be the fifth when the millennium is here. Yo, it's 6 million ways to die from the seven deadly thrills. 80-year-olds getting found with 9 mils. It's 10 p.m. where your C's at. What's the deal? They on the hill pumping krills to keep they bellies filled. Lighting the ass with heavy steel. Sights on the pretty shit in life. Young soldiers trying to earn their next strike. When the average minimum wage is 5.15, you best believe you gotta find a new grind to get cream. The white unemployment rate is nearly more than triple for black. So frontliners got their gun in your back. Bubble and crack, jewel theft and robbery to combat poverty and end up in the global jail economy. Stiffer stipulations attached to each sentence. Budget cutbacks but increased police presence. And even if you get out of prison, still living, join the other 5 million under state supervision. This is business. No faces, just lines and statistics from your phone, your zip code, the SSI digits. The system break, man, channeling women in the figures. Two columns for who is and who ain't niggas. Numbers is hard and real and they never have feelings. But you push too hard, even numbers got limits. Why did one straw break the camel's back? Here's the secret. The million other straws underneath it. It's all mathematics.
Mighty most definitely.
It's simple mathematics.
Check it out.
I'll revolve around science.
What are we talking about here? Mighty most definitely.
It's simple mathematics.
Check it out.
I'll revolve around science.
What are we talking about here?
Mathematics. Mathematics. Mathematics.
Come al solito in ritardo sullo stacchetto musicale, torniamo in voce e questa volta siamo con una nuova corrispondenza. Abbiamo con noi al telefono un membro dei CCC. Ciao, ci senti?
Ciao, ciao, vi sento molto bene. Ciao a tutti.
Fantastico.
Come, ciao, ciao, ciao.
Qui tutto bene, siamo pronti per sabato prossimo, per venirvi a ritrovare dopo un 20 anni circa.
Esatto, io non avevo mai avuto il piacere di vedervi prima di questo vostro grande ritorno, con una performance che magari qualcuno, io in particolare, magari anche qualcun altro, ha avuto già il piacere di vedere, magari a Torino o a Firenze, non so se ne avete fatto delle altre presentazioni.
No, al momento no.
Ecco, e quindi un'altra... La terza presentazione di questa performance, non la chiamerei concerto, non so se tu invece la chiameresti concerto, anche se senz'altro di musica si tratta.
No, performance va bene, anche se appunto termine straniero, concerto sai, un po' più così, però è un mix, non suoniamo canonicamente, non è solo musica suonata e partecipazione nostra e di chi viene, naturalmente.
Ecco.
È tutto sulla radio, un atto d'amore verso la libera radio, perché una volta tanto ci tenevamo a parlare del contenitore e non del contenuto, della cornice e non del quadro.
Infatti il file... No, vai, certo.
E quindi sono liberi pensieri di ispirazioni sul mondo della radio, fatto la cosa che più ci interessa, come con voi Radio Onda Rossa, Torino Radio Blackout, Radio Wombat a Firenze, fatto assieme alla radio, perché è un concerto di radio, mandato via radio e possibilmente ascoltato via radio.
E sarà sicuramente così, questo ve lo posso confermare. Volevo partire dal flyer che abbiamo qui davanti e che magari qualcuno di quelli all'ascolto si è trovato davanti in qualche iniziativa o in qualche pub, e dice CCC, CNC, NCN, rafting sonoro nelle correnti elettromagnetiche. Un titolo immagino sia volutamente come dire, allusivo ma non chiaro di cosa si tratta, e non saremo magari noi a disvelare la sorpresa proprio oggi, perché penso che anche l'elemento di sorpresa un po' conta.
Sì, comunque da l'idea di, insomma, se prestiamo attenzione a come viaggia la parola nella radio, attraverso le onde magnetiche, elettromagnetiche, e ci siamo un po' immaginati in una scialuppa che percorre questo fiume enorme, eterno, dove appunto le parole si appoggiano sopra, la musica scivola, tutto questo è l'etere, questo magico veicolo che trasporta pensieri, parole, emozioni, cose belle, cose brutte, tutto quello che può passare, infatti non è tanto sul contenuto ma su questo contenitore. Quindi
restando su questa metafora, restando su questa metafora del fiume, per restare a galla, per avere una scialuppa, ognuno se la deve portare da casa.
Bravissimo, bravissimo. Ognuno si deve presentare col salvagente, con l'antenna, con la propria radio, perché il bello di questa idea che ci sfrugliava come un gioco, ognuno si porti le scarpette, in questo caso ognuno si porta la radio, perché è cosa bella e gradita che in diretta davanti a noi, con noi, la musica esce solo dalle radio. Diciamo che se tutti portassero la propria radiolina, che è quella nel telefono, il ghetto blaster, l'autoradio con la macchina attaccata, la radio infilata nella testiera del letto, cioè se immagini la radio nel frigo bar, o portatile o non portatile, la radio è stata camuffata in 10.000
con tutto il frigo bar, si spera, mai senza un frigo bar.
Esattamente, pieno anche il frigo. E quindi era l'idea un po' demente, un po' seria, ma significativa, di provare a fare un concerto dove gli strumenti sono le radio, il veicolo è una radio che ci ospita, ci accoglie, e il PA e l'amplificazione non esiste, sono tutte le radio che ognuno si porta. Questa è l'idea, il concetto. Poi tra il dire e il fare c'è di mezzo un mare, e quindi useremo anche un'amplificazione, però diciamo, se ognuno se la porta è veramente un bello spettacolo per tutti, perché poi diventa un radio raduno. Fai vedere quanto ce l'hai bella, quanto è nuova, quanto è vecchia, quanto è grossa, quanto è piccola.
Ma noi preferiremo radio d'epoca in tal caso. Noi vogliamo il cassettone in legno.
Esattamente, perché infatti una delle cose che chiediamo a chi ci ospita fisicamente, in questo caso il Forte, è quella di avere poi una o più postazioni dove sia possibile attaccarsi a chi non è a batteria, attaccare e portare la propria radio, o c'è anche appunto il parcheggio con l'automobile tuning da 1500 watt sintonizzati su onda rossa. Questo esagerando, però insomma l'idea, il gioco sta, è quello, tutto, ecco, un gioco attorno alla radio.
E quindi sicuramente noi non mancheremo con le nostre radiolone di ogni foggia e colore, e invitiamo chi fosse in città a fare altrettanto. Tra l'altro è anche un'iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa, quindi l'invito è doppio.
Sì, l'invito è doppio, e per lanciarla lì, e diciamo che tutto quel weekend sarà pieno di iniziative, quindi quel weekend state al Forte Prenestino, perché la stessa domenica, subito dopo, se ci riprendiamo dopo questo Radio Rave, è bello anche Radio Rave.
Radio Rave non è male, bravo, usalo.
Dopo questo Radio Rave ci sarà anche un'occasione, diciamo lo stesso, molto informale, e per fare autodifesa tecnologica, soprattutto per bambini, quindi se chi ci ascolta ha messo al mondo o conosce gente che ha messo al mondo questi giovani virgulti, possono venire la domenica alle 16, che tra gli altri appuntamenti abbiamo questo incontro tenuto da Ippolita, che è un collettivo a cui spesso ci siamo riferiti da questi microfoni, che faremo un incontro di sgamificazione delle interfacce, quindi
Bello, mi interessa anche a me, perché anche io ho un virgulto di 10 anni e sono curioso di vedere.
Ma ha una radio incorporata? Perché in caso lo puoi portare a tutte e due le iniziative.
Esatto. Soprattutto all'antenna incorporata.
Va bene, con questa noi ti salutiamo e grazie per essere stato con noi, e ci vediamo senz'altro sabato prossimo.
Ci vediamo sabato. Ciao a tutti, buona serata.
Ciao. Sono le 22:36, noi non finiremo mai una puntata puntuale, l'abbiamo promesso.
Una puntata grassa, e concludiamo
che ci regali per chiudere?
Ma veramente io non me l'ero preparata la canzone di chiusura, cioè, o meglio, ho una pila di canzoni ma un po' a casaccio, ma non pensavo che me ne servisse un'altra. Però visto che eravamo un po' sul tema un po' industrial, performativo e cose del genere, allora io ho pensato di mettere una roba un po' industrial ma nemmeno troppo, cioè i Kraftwerk, cioè sono la prima che ho trovato in realtà, però se mi ci azzeccavano allora vado con i Kraftwerk, perché quella prima che ci ho provato era i Madness e non c'entrano niente i Madness.
Clash Radio City Rocker, come si chiama?
Ma non ce l'ho davanti, io ho davanti i Kraftwerk e quindi mi sentite
Kraftwerk. Allora mettiamo i Kraftwerk,
va bene. E un'altra cosa, no vabbè, lo dico dopo la canzone.